Je prends, je te le donne un peu comme un vie.
E allora alle 20:03 diamo il buonasera a Victor da Barcellona. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, andiamo a parlare di quella, ne hai scritto anche sul manifesto nei giorni passati, però di quella che si sta muovendo, che poi è una, la storia di Barcellona, poi accomuna diverse città ormai d'Europa, no? Si parla di gentrificazione, di fondi speculativi, in questo caso parliamo del cuore di uno dei quartieri centrali di Barcellona, che è il Raval, dove c'è una fortissima pressione immobiliare, nonché turistica. In questo caso lo sgombro di 10 famiglie che ha mobilitato i vari movimenti di lotta per la casa, che hanno creato tra l'altro un'iniziativa di 15 giorni molto interessante anche come strumento di lotta eccetera, però rimette al centro della questione lo spostamento e la trasformazione dei quartieri popolari in quartieri per turisti e ricchi.
Sì, beh, essenzialmente quello che è successo, un pochettino in sintesi, è stato per il caso di Barcellona un cambio nel classico modo di lottare per il diritto all'abitare. Diciamo, è una cosa che già sono quasi più 10 anni che si sentono, nel senso della crisi del 2008, poi è arrivata nella stampa internazionale con il movimento dell'Indignados del 15M, nel 2011 con la PAL, la piattaforma delle vittime dell'ipoteca, che quello che facevano è si vedevano continuamente sfrattati o si occupavano delle case per cercare di sopravvivere all'aumento dei prezzi continui, venivano poi sgomberati. Questa lotta, che prima era della PA, che poi ha anche avuto questa trasformazione istituzionale tramite la sindacata Colau, un po' idolatrata da tutti, nel mentre è continuata non tanto dalla grossa istituzione della PA, quanto più in realtà dalle piccole associazioni di quartiere, piccole assemblee di quartiere per il diritto alla casa. Ogni quartiere ha più o meno la sua e cerca di in qualche modo difendere le famiglie che si vedono sfrattate. Questo era un caso abbastanza importante, abbastanza grosso, perché era nel centro di Barcellona, nel Raval, erano circa 10 famiglie e la proprietà, anche questa è un'altra cosa interessante, era di Blackstone, ed è di Blackstone. Blackstone è un fondo speculativo internazionale potentissimo, con sede a New York, che negli ultimi anni si sta dedicando a comprare buona parte degli immobili lasciati vuoti dalla crisi del 2008, a fare delle piccole riforme e vendere a un prezzo molto più alto a turisti che decidono di vivere a Barcellona perché è la bella città della spiaggia, della festa, del divertimento e quant'altro. È un'operazione speculativa interessantissima a livello economico, perché parliamo del fatto che Blackstone si è comprata circa 300 mila milioni di euro in immobili e abbiamo circa il prezzo del doppio. Oltretutto lo sta facendo tramite delle società di investimento immobiliare fatte per aggiustamento alla casa, che è una forma che si chiama Sosimi, è una forma di società che c'è nello Stato spagnolo, che permette oltretutto degli sgravi fiscali. Conclusione, comprando molto sotto prezzo si può rivendere a un prezzo molto più alto, quindi guadagnare un sacco di soldi. Normalmente la classica difesa era arrivare al giorno dello sgombro, che viene comunicato dal giudice, impediamo l'arrivo della comitiva giudiziale, cerchiamo di posizionare più la possibile nel tempo lo sgombro effettivo, cerchiamo di resistere all'arrivo della polizia, nel mentre cerchiamo di mediare con le istituzioni o con la proprietà, tramite pressioni, anche i cosiddetti scratch, che gli scratch sono delle tecniche di pressione, andando dalle immobiliari, andando dai proprietari, insultandoli essenzialmente, e far capire la propria disapprovazione, indicando a tutto il quartiere che lì vive uno che sta facendo speculazione immobiliare. Questa volta qui c'è stato un cambio, perché chiaro, Blackstone è a New York, qui c'è qualcuno, diciamo, dei rappresentanti di Blackstone, però è difficile poterli andare a toccare, quindi l'idea è stata: cambiamo, invece di andare sempre alla difensiva andiamo all'offensiva, quindi iniziamo anche a riempire questi spazi, quindi togliere un pochettino la paura, far venire la gente, far capire quello che succede. E c'è stata questa grande idea di compiere essenzialmente 15 giorni di attività con di tutto di più, da funamboli a circo a cinema all'aperto, pranzi e cene popolari, concerti nel venerdì, sabato e domenica, piccoli concerti di flamenco, scene piccole di teatro improvvisato. È stata 15 giorni di attività molto interessanti, che hanno portato continuamente più persone, soprattutto in un quartiere in cui sempre meno persone ci sono, perché è sempre più turistificato, quindi ci sono pochi abitanti del quartiere, ci sono moltissimi turisti, e alla fine, tramite le pressioni e anche in parte un mezzo appoggio da parte del comune, che in questo caso si è trovato un pochettino tra le code del martello, si è riuscito a firmare un accordo che è stato comunicato lunedì, in cui la situazione di alcuni che erano occupanti, altri che non erano affittuari, avranno un contratto di affitto a un prezzo, dal mio punto di vista, comunque alto, perché sarà circa 700 euro al mese, e nel caso in cui non potessero pagare sarà il comune a dare un sostegno economico. Questo genera contraddizione del fatto che il comune di Barcellona sta pagando un fondo di speculazione, sì. Dall'altra parte ci sono delle famiglie che potranno in qualche modo avere, diciamo, 7 anni un pochettino più di tranquillità. Chiaro che è solo un piccolo esempio, il processo è molto più ampio e prende non solo il quartiere del Raval, ma anche tutta Barcellona in maniera molto più ampia.
Comune di Barcellona che però non è che sia scevro da sgomberi, se non sbaglio qualche giorno fa è stata sgomberata a Casa Africa, non so se ho detto bene, però mi sembra qualche giorno fa, un paio di settimane fa ormai, a inizio del mese. Comunque, appunto, come raccontiamo ogni tanto anche da questi microfoni, anche insieme a te, non è che sia appunto che il comune di Barcellona non sgomberi le occupazioni abitative in questo caso.
No, assolutamente, nel senso, diciamo che ora si sta svolgendo un secondo cambio nel governo di Barcellona. Diciamo, il primo governo di Ada Colau, che è entrato nel 2014-15, è stato, diciamo, quello un pochettino più progressista, un pochettino più di sinistra, che ha cercato di risolvere la questione della casa, anche se non ha capito come è cambiato, diciamo, il panorama della bolla speculativa, che è passata dalla proprietà delle case agli affitti delle case, quindi non è riuscita neanche troppo a gestirla bene. Ora ha fatto una forte alleanza con i socialisti, che sono quelli che hanno costruito il modello della città di Barcellona, che sono quelli che hanno portato le Olimpiadi nel 92, che hanno distrutto interi quartieri per renderli più belli. C'è stata una grandissima campagna che è durata fino agli anni 2000, dagli anni 80, che si chiamava Barcellona Fatti Bella, in cui si riformavano tutti i quartieri perché fossero appetibili per le entrate economiche straniere. E giustamente il comune di Barcellona, che ora si trova molto legato ai socialisti, riprende un pochettino questa dinamica di dobbiamo cercare in qualche modo fare una bella figura, cercare di aiutare quelli che sono i disagiati, però non possiamo neanche impedire ai fondi speculativi o ai legittimi proprietari degli immobili di poter fare quello che vogliono. Quindi, oltre il caso di Casa Africa, c'è anche il caso più recente della cosiddetta chiusura della scuola Massana, in cui circa un anno fa una serie di migranti sono andati a occupare una vecchia scuola abbandonata per chiedere diciamo più diritti, e una posizione anche da parte del comune, della Generalità di Catalogna, contro la legge degli stranieri, che gli impedisce di avere la regolamentazione per poter lavorare, mettersi in regola e quant'altro. Ora è passato un anno e il comune sta dicendo: vabbè, avete fatto la vostra manifestazione simbolica, ora ve ne andate. Però resta comunque l'emergenza del fatto che esistano persone migranti, soprattutto, che vengono a Barcellona, non hanno un posto dove dormire, non hanno un posto dove vivere, e questo spazio occupato gli permette loro di avere una stabilità nel mentre. Quindi Barcellona, anche se forse un pochettino meglio rispetto ad alcune altre città, mantiene comunque una dinamica di opposizione alle occupazioni, tanto abitative come sociali, e ogni tanto cerca un pochettino di regolamentarle, però in funzione della possibilità economica e politica che ha.
Senti, l'ultima cosa, perché poi è una notizia che qua non ha bucato, voglio saltare di palo in frasca, permettimi, però, perché proprio qualche giorno, ieri o l'altro ieri, sui giornali spagnoli è uscita una notizia, secondo me anche abbastanza importante, su quello che è stato l'attentato alle Ramblas di ormai...
Non ti sento.
Pronto, mi senti? Pronto.
Pronto, ora allora, ti sento. È uscita?
Allora, stavo uscendo una notizia proprio riguardante l'attentato alle Ramblas di un paio d'anni fa, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa. Sì. Notizia che in Italia ha bucato poco, però è una notizia, secondo me, anche abbastanza importante, che muove un po' di scenari su quello che è successo in Spagna quel giorno. Perché, se non sbaglio, uno degli attentatori delle Ramblas a Barcellona era un confidente dei servizi.
Sì, essenzialmente, più che l'attentatore, era il cervello, che era l'imam di un paesino dell'interno della Catalogna che si chiama Ripoll, a Sadi, che lui essenzialmente è stato l'ideatore dell'attentato terrorista, e che in realtà era un confidente della CNI, del Centro Nazionale di Informazione, quindi dei servizi segreti spagnoli, e ha avuto comunicazioni fino a, sembra, un'ora prima dell'attentato, terrorista. Contemporaneamente due attentatori radi, che erano due ragazzini che avevano, se non sbaglio, 16-17 anni, avevano i cellulari che erano controllati dai servizi segreti, quindi i servizi segreti avevano, diciamo, una perfetta informazione su quello che stava succedendo, ma non ci hanno dato troppo peso, quindi mostra chiaramente quanto probabilmente c'è un problema abbastanza grave all'interno dei servizi segreti spagnoli, che non riescono in realtà a fare il loro lavoro. Quindi una delle affermazioni fatte secondo questi articoli che ha pubblicato giustamente la rivista Pubblico è: non si sa mai se in questo caso, quando hai un confidente di questo livello, tu stai lavorando per loro o loro stanno lavorando per te. Ed è una cosa che mette un po' i peli di punta, quindi l'espressione, insomma, ci mette un po' di spavento, perché ti viene a chiedere: già ci sono dei problemi con i servizi segreti, non si sa mai ben bene cosa fanno, però se addirittura non hanno il controllo dei loro confidenti, non sanno se stanno lavorando per loro, che possono fare degli attentati terroristici, è una cosa che lascia un pochettino a riflettere, poi considerando anche tutto il sistema giudiziario dello Stato spagnolo, che invece funziona in maniera perfetta e impeccabile per reprimere tanto i movimenti indipendentisti, catalani, baschi, ma anche e soprattutto i movimenti sociali. Quindi dà un'immagine di un paese che non è così bello come ci è stato venduto da più di 10 anni, grazie al Viva Zapatero e anche al governo ora di Pedro Sanchez.
Perfetto, Victor, guarda, io ti ringrazio, non ti tolgo altro tempo, e tanto penso che da Barcellona di racconti da fare ce ne saranno parecchi, visto che, sì, come spesso hai raccontato, no, anche da questi microfoni, no, il feudo della Colau, che anche qui viene raccontato e rappresentato sempre come un esercizio di iperdemocraticità, poi si scontra con delle contraddizioni nei fatti politiche e delle storture che non sono controtendenti ai governi precedenti, tanto quanto appunto altre notizie che arrivano dalla Spagna sono comunque delle notizie appunto che vanno a smontare il mito del bel paese. Grazie.
Totalmente d'accordo, grazie a te e grazie a voi.
Ciao, ciao.
Ciao, a presto.